buongiorno ai nostri radioascoltatori e bentornati a Green Café. Allora, oggi 27 luglio, clima non prettamente estivo, parleremo di un argomento che sarà sicuramente a cuore di tantissimi ascoltatori. Ma prima di far questo andiamo a salutare Tania, che è collegata per telefono oggi perché sta un po' accadendo qualcosa di strano, c'è un po' di diluvio universale. Tania, cosa dici?
Esatto, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Massimo, qui ho visto appena passare l'arca di Noè dalla finestra, per cui insomma la situazione è un po' questa, diciamo che per non rischiare di prendere fregature nel viaggio di ritorno, oggi il collegamento si fa da casa, per una volta sono io l'ospite insomma.
Come ti senti nelle vesti di ospite?
Ma molto bene, infatti adesso in realtà io rispondo, sei tu che fai le domande, no? Non ci invertiamo.
Esatto, infatti la prima domanda che ti facciamo è di che cosa parliamo oggi, ecco, oggi puntata davvero particolare.
Giustamente. Oggi è una puntata davvero particolare, è una puntata anche pelosetta, possiamo dirlo. Saremo in compagnia di due esperti, possiamo dirlo, di legge, ma anche affezionatissimi ai loro amici a quattro zampe. Infatti oggi parliamo di animali, in particolare degli animali a cui siamo più affezionati, i nostri animali domestici.
Esatto, oggi siamo con il papà, se così si può dire, di Pike, l'avvocato Alfredo Fusi, e con il papà di Stella, l'avvocato Andrea Marino Crepazzi. Iniziamo a salutarli. Buongiorno Alfredo e grazie di essere qui in puntata con noi.
Grazie Massimo, grazie Tania per questa possibilità.
E buongiorno Andrea, anzi ci siamo ovviamente autorizzati a darci del tu. Buongiorno Andrea, grazie di essere in puntata con noi.
Ciao a tutti.
Benissimo, allora sappiamo quanto la relazione tra un uomo e un animale sia una fonte inesauribile di effetti positivi, motivo per cui oggi noi vogliamo parlare di tutti quei nostri amici che tutti i giorni ci danno la possibilità di vivere dei bei momenti. Parliamo in particolare degli animali sotto più aspetti, sotto il punto di vista appunto delle responsabilità che appunto comporta avere un animale, ma sotto anche gli aspetti legali che, ai quali posso andare incontro laddove appunto ci siano dei maltrattamenti. Ma Tania, facciamo un piccolo passo indietro, iniziamo a entrare nel merito della definizione di cos'è un animale di affezione. Ecco, e questo lo chiediamo all'avvocato Alfredo Fusi. Alfredo, allora, cosa vuol dire animale di affezione?
Non ci crederete, ma c'è un DPCM.
Addirittura.
Ci dice cos'è,
ecco,
il famoso DPCM, che già nel 2003 dava una definizione dell'animale d'affezione, che ve la devo leggere perché è impossibile ripeterla a memoria. Animale da compagnia, ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo come il cane per i disabili, gli animali per la pet therapy, la riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Il concetto qual è? E nel corso degli anni il concetto di animale di affezione si è sviluppato, è entrato a far parte del concetto sociale, del tessuto sociale. Io mi ricordo quando da bambino a casa mia c'erano 7 cani e 15 gatti, erano cani e gatti lasciati un po' a loro stessi, gli si davano da mangiare una volta al giorno, il gatto andava a pescare i buttavi di pescetto quando c'erano gli avanzi. Adesso vedo mio padre che ogni tanto parla con Pike e ci parla.
Pike, sì. Pike che ricordiamo essere, Alfredo?
È il mio cucciolotto, un pastore tedesco di 5 anni, per cui si è evoluta nel tempo il concetto e il rapporto con gli animali. Oggi c'è un rapporto molto stretto e allora anche nell'ambito del diritto ci si pone il problema di come tutelare questo rapporto, come tutelare l'animale d'affezione e capire, in questa puntata per brevissimi spunti, perché è un argomento veramente molto ampio, quali sono alcune previsioni normative sia in ambito di diritto civile, parliamo soprattutto del risarcimento dei danni per la perdita animale d'affezione, oppure per i danni che può provocare un nostro animale, perché avere un animale ci sono dei diritti, ci sono anche dei doveri, non soltanto nei suoi confronti ma anche nei confronti dei soggetti terzi, apro una parentesi, se avete un cane fate una, se avete l'assicurazione per la responsabilità civile sull'abitazione, fate una bella estensione che comprenda anche, certo, la responsabilità per i danni che possa creare il vostro cane, che sia piccolo o grande che sia. Per cui è un argomento molto ampio, veramente amplissimo. Comunque l'animale d'affezione è colui che ci dà compagnia o affezione. Poi il concetto fondamentale è: quando pensiamo all'animale d'affezione, normalmente si pensa al cane e al gatto. Poi possiamo guardare varie declinazioni della cosa, ma ci concentriamo soprattutto sul cane e sul gatto in questa puntata.
Ecco, tra l'altro, Alfredo, scusa, ti interrompo, perché quello che hai menzionato tu prima, ovvero l'importanza che hanno ormai assunto sempre di più i nostri amici a quattro zampe e non solo, è anche ovviamente rappresentata dal fatto che ci sia l'anagrafe degli animali d'affezione, istituita nel 91, e quindi è un registro nazionale di cani, gatti e foresti anche, che vengono identificati col microchip in Italia. Questo proprio per far capire quanto gli animali da compagnia non siano appunto più quello che dicevi tu, ovvero magari in grande quantità, in grande numero all'interno delle nostre case, anche solo per compagnia, per fare la guardia, ecco, come si diceva prima, ma proprio hanno veramente un'importanza fondamentale ai giorni nostri e siano proprio parte della famiglia.
Sì, sì, in Regione Lombardia c'è proprio l'anagrafe animali d'affezione, identificazione, registrazione, anche per la variazione di proprietà, detenzione, decesso, anche il rilascio del passaporto, diciamo così, sanitario. Cani, gatti, furetti, il furetto ho cercato di non capire perché lo devo microchippare, devo essere sincero, non ci sono ancora arrivato, scusate la battuta, però sostanzialmente il microchip che ha sostituito il tatuaggio all'interno dell'orecchio serve principalmente per consentire l'individuazione e il ritrovamento dei cani smarriti. Poi, ovviamente, io ho Pai che ha il suo libretto sanitario, ogni volta che vai dal veterinario ogni situazione viene segnalata, individuata e quant'altro, e anche per lavoro quando succedono cose un po' particolari che magari poi qualche cagnolino perde un attimino il lume della ragione, la prima cosa che fa l'ASL è andare a verificare il certificato sanitario, il passaporto sanitario, il libretto sanitario per vedere. Comunque sì, l'animale d'affezione, il cane, il gatto e il furetto, ho visto che bisogna fare la microchippata, scusate la tecnicismo, soltanto se lo devo portare all'estero, se non sbaglio, se lo devo portare fuori dall'Italia. Mentre il cane,
sì, però è obbligatorio. Proprio il passaporto.
Esatto, per il cane invece è obbligatorio ed è anche corretto, anche per evitare i fenomeni di randagismo.
Ecco, stiamo parlando di tematiche che tanti di noi non conoscono, il più delle volte magari uno prende appunto con sé un animale giustamente per questione di affetti, ma poi si scontra un po' con l'ignoranza della gestione.
Volete una chicca?
Sì.
Fuori dalla scaletta di questa puntata, io ieri stavo studiando e mi sono detto, vedo un sacco di selfie su Facebook, su Instagram, di queste persone con i loro cagnolini sul sedile davanti della macchina, sul sedile dietro, mi sono detto, ma come mi devo comportare se devo trasportare un animale d'affezione? Bada bene, c'è un articolo del codice della strada proprio che ci dice, l'articolo 169, che posso trasportare solo animali domestici, anche più di uno, purché siano custoditi o nella gabbietta o nel contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, diviso da un'apposita rete o da altro mezzo idoneo, che se sono permanenti necessitano. Per cui anche quello, portiamo il nostro amico quattro zampe da qualche parte, dobbiamo assicurarlo, perché lui è un cucciolo, è un animale, se ci salta addosso e vuole giocare e creiamo pericolo agli altri, sappiate che se portate il cane in macchina senza rispettare questa norma siete passibili di una sanzione.
Ecco, quindi in merito a questo entriamo anche nel dettaglio di un altro argomento, cioè avere un animale quindi implica delle responsabilità e dei doveri. Noi ne siamo a conoscenza di queste responsabilità e questi doveri, magari sentiamone qualcuno direttamente dall'avvocato Fusi.
Ma guarda, parlo di due macro argomenti, perché ripeto, è talmente ampia la cosa e poi è talmente interessante l'aspetto penale che poi spiegherà Andrea, anche per una riforma che è abbastanza recente, che inquadra tutto in un aspetto nuovo, che vi parlerei soltanto di due cose: l'abbandono di animali, questo è il periodo nel quale si legge. Io ho letto un articolo ieri sera prima di addormentarmi dove parlano di 55.000 cani che vengono abbandonati in media e 80.000 gatti in questo periodo. Non so se la fonte
quindi,
è attendibile, però
numeri impressionanti,
assolutamente.
Prima sì, di prendere un fenomeno molto diffuso,
sì, beh, ricordatevi che se prendete un cane è per tutta la sua vita, non può essere per un pezzo, per un po' di tempo. Comunque il codice penale prevede il reato di abbandono degli animali, è una contravvenzione prevista dall'articolo 727 del codice penale, che proprio ci dice chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Credo che si commenti da solo, certo. È vietato abbandonare gli animali, non fosse altro, e vorrei ricollegarmi al concetto dell'articolo penale, proprio per mettere in evidenza una cosa: nel codice civile abbiamo tutta una sezione che riguarda la responsabilità cosiddetta extracontrattuale, cioè quei danni che nascono non da un contratto, ma da situazioni normalmente illecite, da condotte che non nascono da contratto, e un articolo specifico è per il danno cagionato da animali. Il proprietario di un animale, recita il 2052, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo soltanto un'ipotesi che venga provato il caso fortuito. È una norma molto importante, perché cosa ci dice? Che il proprietario risponde sempre dei danni che il suo animale cagiona, salvo che venga provato il caso fortuito. Il ladro mi entra in casa, certo, viene morso, non hai diritto a essere risarcito. Il mio cane scappa, in qualsiasi momento lui conviene una marachella e procura un danno, la persona danneggiata viene da me proprietario a chiedere di essere risarcita. Sono in giro a correre in bicicletta,
un po' delle doppie tutele, esatto. Ci veniva in mente un esempio che da una parte tutela la persona che subisce un danno da parte dell'animale, dall'altra tutela la persona il cui animale subisce un danno. Matti, noi avevamo fatto l'esempio parlando tra di noi della puntata: se tu sei in giro a correre e purtroppo vieni morso da un cane senza guinzaglio, aggiungerei che anche qui si apre un'altra tematica, un altro obbligo, cosa succede, Alfredo?
E io ho la possibilità di richiedere al padrone del cane di essere risarcito. Posso fare un'azione civile, eventualmente anche una denuncia penale, e in sensi del 2052 agire contro il proprietario, il quale mi auguro sia assicurato, perché altrimenti risponde lui in prima persona, e chiedere di essere risarcito di tutti i danni che ho subito. Ma pacificamente questa cosa, ma anche se sono in un prato a prendere il sole, due cani scappano da un recinto e vengono e mi mordono, io ho diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni che ho subito, fisici, patrimoniali, economici, morali. Poi attenzione, poi bisogna vedere che tipo di danno stiamo parlando, però il padrone di un cane è responsabile. La giurisprudenza parla di colpa presunta, forse anche quasi oggettiva, nel senso che io, se faccio causa, devo soltanto dimostrare che il cane è di proprietà di quel soggetto, che è successa quella situazione, poi io ho finito, devo provare i miei danni, salvo che venga provato da controparte il fortuito, cioè quell'evento eccezionale, particolarissimo, interrompe, si dice, il nesso causale tra l'evento, tra il fatto e l'evento dannoso, però sta all'altro dimostrarlo.
Per chi stesse ascoltando in questo momento, scusa Tania se ti ho interrotto, per chi stesse ascoltando in questo momento, sta sentendo appunto le parole dell'avvocato Fusi e sta comprendendo quanto avere un animale implichi delle responsabilità, e quindi è importante tutelarsi sia personalmente tramite una copertura assicurativa, ma anche direi da un punto di vista morale nella gestione proprio degli animali, dell'animale, perché può appunto arrecare danno a terzi. Dicevi, Tania, scusami che ti ho interrotto.
Scusami Massimo, mi sorgeva una domanda in questo momento, un po' fuori programma. Spesso, lo abbiamo sentito anche ultimamente, non ricordo bene se lo scorso anno o nel 2019, spesso nelle cronache si sente anche il tema della soppressione del cane che provoca danno ad altri. Ecco, siccome è una cosa che noi sentiamo ovviamente attraverso le notizie, attraverso i media, ma magari non tutti sanno come funziona in questi casi, chiedo all'avvocato se effettivamente la soppressione del cane viene utilizzata come misura estrema dai giudici in Italia, cioè come quando noi sentiamo c'è l'ordine di sopprimere il cane perché ha fatto un danno. Cosa significa?
Tania, io ti dico la verità, su questa domanda posso soltanto risponderti per un paio di situazioni di pratiche che ho gestito, nelle quali a fronte di comportamenti gravi, veramente molto gravi, di alcuni cani, la decisione in ordine alla loro soppressione venne presa non dal giudice, ma venne presa dall'ASL, la quale fece comunque, nei casi che ho visto io, delle valutazioni sull'animale, non solo sul comportamento che aveva tenuto, per capire come poteva essere successo, ma anche un'analisi poi successiva sul carattere del cane, sul suo comportamento successivo, e nel caso che ho visto io non era arrivata la decisione di soppressione perché ritenevano che non fosse necessario. Per cui il meccanismo, ritengo, però per conoscenza indiretta, ammetto la mia ignoranza, era l'ASL interviene, verifica, fa tutte le analisi e soltanto come estrema ratio può decidere che l'animale debba essere soppresso perché è oggettivamente pericoloso.
Bene, stiamo entrando in tanti aspetti del fatto appunto di avere in possesso un animale. Ma ne parliamo magari un pochino più a fondo tra poco, tra un piccolo stacco musicale. Eccoci qua, bentornati in diretta dagli studi di Radio Vivieco, siamo a Green Café e stiamo parlando del mondo animale guardato da un altro punto di vista, cioè quello delle responsabilità e dei doveri. Allora, abbiamo imparato tante cose. Allora, abbiamo imparato che è ovviamente obbligatorio recarsi per la registrazione del proprio animale verso l'anagrafe, cioè quindi non basta semplicemente detenere un animale, ma bisogna anche appunto registrarlo. Ho imparato che abbiamo dei doveri che sembrano quasi banali e scontati, ma che non lo sono e che comportano anche appunto oltre che delle responsabilità, delle problematiche, andiamo incontro dei problemi legali, cioè abbiamo parlato dell'abbandono, ecco. Quindi sicuramente ci sono tante cose che bisogna tenere presente nel momento in cui si decide di prendere un animale. Allora, un altro quesito che, se vogliamo, è abbastanza comune, Tania, qual è? Ecco, chiediamolo magari anche questo.
Ecco, purtroppo ovviamente ci sono anche i casi di perdita dell'animale d'affezione, ovviamente non parliamo di una perdita per cause naturali, ma parliamo di una perdita a causa magari di un'altra persona. Abbiamo fatto prima un esempio, ne facciamo un altro. Se io ho un cane che abbaia ripetutamente, il mio vicino di casa è infastidito dal mio cane e gli getta un boccone avvelenato nel giardino e purtroppo provoca la morte del mio animale, cosa succede in questi casi, Alfredo? Si può chiedere un risarcimento? Come si deve comportare? Anche perché immaginiamo che purtroppo magari alcuni ascoltatori hanno avuto esperienza di fatti simili, per cui come ci si deve comportare? Si può chiedere un risarcimento?
No, ci sono due aspetti, l'aspetto penale poi lo tratterà Andrea fra poco. Io vi accenno velocissimamente perché è un mondo enorme il diritto al risarcimento del danno per la perdita dell'animale d'affezione in senso civilistico. Il concetto è: l'animale è tecnicamente un bene in senso giuridico, però nel corso degli anni la concezione sociale ha fatto aumentare il pensiero sia della dottrina che della giurisprudenza in ordine a come fare a tutelare il rapporto affettivo che si instaura tra il proprietario, padrone e l'animale d'affezione. il concetto è questo: il cane viene ucciso da un comportamento volontario, io ho diritto a essere risarcito dalla persona che pone in essere questo comportamento dei danni, si dice patrimoniali, cioè il valore del cane, le spese che ho sostenuto, il veterinario, il trasporto, le medicine che ho dovuto utilizzare magari per curare il cane che è mancato dopo un po' di tempo. Però il problema è il rapporto che si è instaurato tra me e il mio animale di affezione. Ha diritto di tutela nel mondo del diritto sotto forma di risarcimento di quello che viene definito la macro parola, chiamiamo così, il danno morale, danno esistenziale. Allora, il problema è questo: ci sono state delle sentenze nel 2008 della Cassazione, sentenze di San Martino vengono chiamate nel nostro mondo, dove hanno detto attenzione, il danno morale non è una cosa molto automatica, andiamo a vedere quando si può dare. E stretto dico, il danno morale posso risarcirlo se quando il comportamento degli altri è un reato, se la legge prevede espressamente che possa essere risarcito di questo tipo di danno, oppure quando viene leso un interesse costituzionalmente rilevante come diritto inviolabile ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. In questo ultimo caso stiamo assistendo nelle sentenze di merito, però la Cassazione, che è l'ultimo organo, non c'è ancora arrivata, molti giudici, alcuni giudici stanno riconoscendo il diritto alla importanza sociale del legame tra l'uomo e il proprio animale domestico e a riconoscere il risarcimento del danno morale per la perdita dell'animale, proprio perché si parla dell'importanza del rapporto che è meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Poi cosa significa? Stiamo pensando magari in un caso che ho letto dove un veterinario ha sbagliato un'operazione a ricevere 2.000 euro di risarcimento ulteriore, non stiamo parlando. Poi ogni caso è a sé, però c'è un'evoluzione che sta pian pianino spostando l'asticella nel senso di dare importanza al rapporto tra padrone e animale e dargli una tutela ulteriore che non sia soltanto il risarcimento dei soli soldi che si è persi per il valore del cane o le spese sostenute.
Ecco, abbiamo parlato di reati, abbiamo parlato di risarcimento, adesso ci interessa approfondire questo discorso, anche se è meno lieto, con l'avvocato Crepazzi. Allora Andrea, quali sono i reati che coinvolgono gli animali? Cioè, parliamo di maltrattamenti, uccisioni dal punto di vista penale.
Allora, diciamo che nel 2004 c'è stata una piccola rivoluzione, possiamo definire. Prima certi tipi di condotte non erano neanche penalmente sanzionate. L'animale veniva in rilievo per lo più, a volo d'uccello sto dicendo proprio. In riferimento al 727, l'abbandono di animali, il 638, l'uccisione o danneggiamento di animali altrui, dove però l'animale, in quest'ultimo caso ad esempio, veniva in rilievo unicamente come bene di proprietà, cioè uccido animale altrui, che è un bene quindi di altri, devo esercire il danno, ma non l'animale in sé per sé considerato. Nel 2004, anche in facendo riferimento anche a cosa diceva Alfredo, col cambio che c'è stato, il cambiamento che c'è stato appunto nel nostro rapporto con gli animali. In verità, casa Crepazzi, già 40-50 anni fa, l'animale era assolutamente, non dico idolatrato, ma trattato diciamo adesso in base al concetto moderno, via. Ne ho avuto contezza plastica stamattina a casa di mia madre, ho visto tre foto su un mobiletto, due foto del cane, il primo cane di mia madre, a un metro per un metro, e la mia foto piccolina di 20 centimetri di tanto, ecco, ho avuto proprio questo piacere. Allora, andando oltre ovviamente, quindi questa legge del 2004 ha visto l'animale in maniera diversa, come diciamo ciò che viene tutelato in verità è la è quello che adesso devo trovare appunto il bene giuridico offeso, è il sentimento umano di pietà nei confronti degli animali, questo viene tutelato in particolar modo con alcuni reati: l'uccisione degli animali, ma attenzione, uccisione, maltrattamenti, poi c'è spettacoli, manifestazioni vietate, divieto di combattimento tra animali. Sono stati introdotti questi reati specifici. Attenzione, mi parlo ad esempio di uccisione o maltrattamento, ma tutti e quattro questo tipo di reati non sono, diciamo, sempre, si tratta sempre di illeciti penali: l'uccidere un animale, il maltrattare un animale o sottoporli a spettacoli e manifestazioni vietate. Non sempre inquadrabile questo tipo di reato, perché c'è una clausola, diciamo, di salvaguardia che prevede che per certo tipo di attività, caccia, pesca, quant'altro. Adesso vado a cercare appunto la norma esatta molto rapidamente. Questi, diciamo, questi articoli di legge che ho appena detto, che sono dal 544 bis codice penale in avanti, quindi uccisioni, maltrattamenti, non trovano applicazione nei casi previsti sia dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione di animali, sperimentazione scientifica, attività di circo, giardini zoologici, eccetera. In questi casi qua non trovo applicazione. Attenzione però, anche in questo caso è intervenuta una corte di Cassazione 2012 con riferimento al circo, nel senso che non è che nel momento in cui faccio questo tipo di attività, caccia, pesca, circo e quant'altro, ho mano libera nei confronti dei nostri amici. Certo. No, comunque certo. È necessario che vengano assolutamente rispettate in maniera rigorosa le leggi che disciplinano quel tipo di attività. Ove non vi fosse questo tipo di rispetto, si apre di nuovo il discorso penale. Il giudice penale può di nuovo intervenire e dire: no, questa, hai violato questa norma, hai maltrattato l'animale, siamo in ambito di rilievo penalistico, diciamo. Molto rapidamente sull'uccisione o maltrattamenti di animali, vi sono appunto degli elementi, perché non è che chiunque cagiona la morte di animale è punito. È necessario che venga fatto per crudeltà o senza necessità.
Qua mi ricollego, Andrea, all'esempio che facevamo prima, nel senso che laddove fossi per strada, incontro un animale, ovviamente non al guinzaglio, e mi aggredisce, oppure aggredisce il mio stesso animale, in questo caso forse è uno dei pochi casi, sentivo prima avvocato, che forse siamo autorizzati ad andare un pochino oltre qua.
Sì, 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 assolutamente sì. Ho trovato proprio una Cassazione addirittura, non con riferimento a difendere se stessi, che ha maggior ragione.
Certo.
Nel caso in cui c'è un alano senza guinzaglio, senza museruola, che ha attaccato un cagnolino piccolo, l'ha ferito, il padrone del cagnolino piccolo è intervenuto e ha ucciso l'alano. Non so come abbia fatto, peraltro, comunque, ha ucciso l'alano, è stato assolto, perché in questo caso qua c'era necessità di proteggere sé o altro, in questo caso il cane, da un pericolo immediato. Ecco qua, il senza necessità, in questo caso c'era
di legittima difesa,
è sostanzialmente
dire
una legittima difesa, ecco, per richiamare un caso abbastanza, diciamo, tra esseri umani recente, esattamente quello, esatto. Il concetto più o meno è quello.
Quindi torniamo nell'ambito, nel concetto di crudeltà, ecco. Quindi che
quello è un senza intende? Necessità. Per crudeltà vuol dire proprio senza pietà, senza minima pietà con l'animale. Faccio un esempio. Io devo comunque, faccio, non so, di mestiere la macellazione di animali, quindi devo uccidere l'animale perché devo pure venderlo e quant'altro. Potrebbe essere passibile comunque di sanzione penale se utilizzo un metodo crudele, se tra i vari metodi che ho per uccidere l'animale l'uso quello più afflittivo, che procura sofferenze gratuite. Siamo in questo ambito qua, siamo in questo ambito. Magari vi elencherei molto rapidamente, a volo d'uccello, come ho detto prima, sempre visto che parliamo di animali, a volo d'uccello, in via sommaria, alcune cassazioni che ho ritenuto tra le varie interessanti. Faccio ad esempio una Cassazione del 2020, ha ritenuto sussistere il maltrattamento di animali, quindi ecco, giusto perché non l'ho detto, l'uccisione di animali, parliamo di pene, si tratta di delitti, e la reclusione da 4 mesi a 2 anni, l'uccisione di animali, quindi non è una cosa di poco conto, questo già fa capire l'interesse del legislatore, no, per sanzionare in maniera abbastanza significativa questo tipo di reati. Il, non so, spettacoli, manifestazioni vietati, si parla appunto di reclusione da 4 mesi a 2 anni, quindi sono abbastanza importanti. Torniamo appunto al discorso del maltrattamento. Gli imputati avevano sostanzialmente dei cacciatori, avevano rinchiuso un capriolo ferito, ma ancora vivo, all'interno del cassone del veicolo che lo trasportava, sottoponendolo a servizio insopportabile. È chiaro che la sensibilità, almeno la mia personale, ma dico, quella sostanzialmente normativamente prevista, avrebbe previsto di finire il capriolo, certo, di ucciderlo e far cessare le loro... Sì. Cioè, in sé per sé l'uccisione del capriolo non è vietato se fatta nel rispetto delle stagioni di caccia, eccetera, con l'arma giusta, adesso non sono esperto. Però il fatto poi di averlo lasciato lì, ferito, sanguinante, a soffrire tantissimo, è proprio questa, ecco, la crudeltà. Sono sevizie, sostanzialmente. Questo è un esempio di crudeltà, certo, sanzionata. Un altro esempio... vediamo se, ecco, per esempio, l'aveva ucciso due cani ritenuti responsabili della morte di tre pecore, però dopo che questo fatto era già avvenuto. Anche qua, ecco qua, l'assenza di necessità. Se poniamo il caso in cui io, pastore, vedo due cani che cercano di azzannare due pecore, intervengo e uccido i due cani, il mio modesto avviso è scriminato, si tratta di un comportamento non sanzionabile dal punto di vista penale. Diverso è, ma c'è anche un altro caso, un caso in cui un cane rubava galline, in quel caso lì, aveva già ucciso le galline, era già scappato con la gallina morta in bocca, il proprietario ha ucciso il proprietario delle galline, delle pecore, ha ucciso i cani, ecco che siamo in un altro caso di uccisione senza necessità, in questo caso qua, non con crudeltà, ma senza necessità, quindi comportamento penalmente sanzionabile. Anche qua richiama un po' la legittima difesa, no? Il ladro che mi entra in casa, però fugge, a un certo punto io gli sparo alle spalle mentre è già fuori dal cancello, ampiamente sulla strada. Ecco, questo è un po' il concetto. Un altro esempio.
Tra l'altro...
Chiedo scusa, prego.
Scusa, no, ti interrompo un secondo. Leggevo l'articolo 544 ter sul maltrattamento degli animali.
Sì.
Che per definizione dice che la stessa pena si applica a chiunque somministra gli animali, ok, soltanto 5% vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
Sì.
Mi veniva l'esempio dell'abbandono, quindi in questo caso l'abbandono, siccome gli procura un danno e potrebbe anche provocare la morte magari per senti, l'abbandono rientra in maltrattamento di animali e quindi è ovviamente perseguibile a livello penale come reato.
Sì, allora, per quanto diciamo ho letto, l'abbandono ha, l'ha ricordato l'amico Alfredo, già sanzionato. Perché si parli di, okay, diciamo, di maltrattamento, io credo che deve esserci un qualcosa in più. L'averlo, che ne so, abbandonato senza acqua, sotto il sole, senza ripari. Allora, in quel caso lì, penso proprio che si possa parlare più che di abbandono, che tra l'altro è lievemente sanzionato, con un discorso di maltrattamento. Questo, diciamo così,
certo.
Ragionando un po'. Un
dubbio che mi sorgeva leggendo un articolo. Certo.
No, dai. Proseguendo nella carrellata di esempi, ecco, sempre se, diciamo, sto incontrando l'interesse degli ascoltatori.
Penso proprio che tanti
stanno
ascoltando.
Vediamo anche il fatto di lasciare il proprio cane, ad esempio, per 15 giorni, quando io vado in vacanza, da solo, anche se con acqua e cibo, ma questo animale da solo manifesta condizioni precarie di salute, anche in questo caso qua potremmo parlare di maltrattamento addirittura. In questo caso qua la Cassazione parla di sequestro preventivo, cioè porto via il cane. Cosa particolare sul sequestro preventivo? Diciamo, io sono in fase di indagini, sono indagato per aver maltrattato gli animali, c'è la possibilità che venga disposto il sequestro, cioè mi viene tolto l'animale. Se l'animale in corso di sequestro ha una cucciolata, i cuccioli non sono sequestrabili, vengono ridati al proprietario maltrattante. Questa è un po' una particolarità che ho trovato in giurisprudenza.
Allora, diciamo che ci sono stati fatti tanti passi in avanti, appunto, nei confronti degli animali, e questo ci fa piacere, perché da quanto ci hai elencato le pene sono davvero tante, ma secondo me
ancora non sufficienti, Tania. No, no, per, no. Per chi ama gli animali forse ancora poco, perché io appunto credo che ormai un animale, per chi voglia bene, è un componente della famiglia, e ovviamente sentire tutte queste pene e queste sanzioni così poco proporzionate, secondo me c'è ancora tanto da fare. Cosa pensi?
Sono d'accordo, diciamo che è un primo passo, per carità, significativo, che prima proprio era proprio il nulla o quasi. Certo, io personalmente sì, questo spererei in un aggravio.
Ricordatevi che se prendete un cane voi non potete andare in vacanza un mese senza portarlo con voi, senza avere qualcuno che vi voglia bene, che possa accudirlo.
Okay.
Per cui vi cambia la vita, perché ve la migliora, perché è la prima cosa che è una delle prime cose che vedete al mattino e una delle ultime che vedete la sera, e quando tornate a casa è sempre lì. Però lui c'è sempre, cercate di esserci anche voi.
Assolutamente, ecco. Verissimo. Niente. Anche perché fa molto bene all'ego.
Non esageriamo a dire che è un po' come un figlio a livello di responsabilità, di doveri anche nei suoi confronti.
Un figlio no, però voglio dire. Oddio, io al momento la mia piccola Stella la tratta esattamente come i due figli bipedi.
Alle volte anche meglio.
Esatto. Stella, forse... Andrea, lo chiediamo anche a te, Stella, che razza è?
È un Tibetan Terrier. È un cane un po', diciamo, la razza meno qua in Italia abbastanza sconosciuta, è una pelosotta, tipo un bobtail in miniatura, una sacchiottina in miniatura. No, molto molto carina, assolutamente. No, è ancora una cucciola, poi non ha neanche un anno. È meravigliosa. Vado avanti con la carrellata velocemente?
Vai Andrea.
Allora, visto il mio amico Alfredo Pescatore, volevo dirgli, ma sicuramente lo saprà già, che potrebbe incorrere in maltrattamenti di animali ove usasse per pescare il pesce siluro dei piccioni vivi. È successo questo, una cassazione penale ha sanzionato dei pescatori per il reato di maltrattamento di animali verso il piccione.
Parlare di pesca,
ecco. No, qua arriviamo fino a mezzanotte. Ecco, una piccola precisazione sul discorso di animale dal punto di vista penalistico. Parliamo di animali che suscitano un sentimento, diciamo, di pietà degli esseri umani, dove in qualche modo riescono a trasmettere all'essere umano la loro sofferenza. Quindi non tutti gli animali sono oggetto di tutela penalistica. Parlo sicuramente di cane, gatto, cavallo, non ad esempio l'insetto. Se io dovessi schiacciare una formica, non mi arriva, diciamo, il PM a incriminarmi. Ecco, questo no. Non so se sarà necessario anche questo passo avanti, ma almeno questo adesso, perché ripeto, certo, non è l'animale in sé se tutelato, ma è più che altro la sensibilità dell'essere umano.
Certo, noi andiamo sempre a chiarire questi aspetti normativi e legali, considerato però appunto che non è un incentivo a comportamenti sbagliati, ma in ogni caso appunto andiamo a precisare che è importante fare.
Proseguo, esatto. Ad esempio, prego, scusa. È stato ritenuto integrato il maltrattamento nella condotta di chi detiene, ha detenuto, 11 cani di varie razze all'interno di una gabbia di dimensioni anguste, molto strette, mantenendoli in condizioni igienico-sanitarie gravemente deficitarie, a causa delle quali taluni di essi avevano contratto infezioni e riportato lesioni. Non è l'unica, diciamo, che ho trovato in quella situazione qua. Addirittura in un caso di cani legati a dei mezzi in disuso, tra l'altro probabilmente faceva forse un rottamaio questo il padrone, c'erano anche pezzi di vetro, varie cose che procuravano lesioni al cane. Anche questo caso qua è stato ritenuto assolutamente, giustamente dico io, un cane maltrattato dal punto di vista penale.
Ecco, io mi sto chiedendo mano a mano che sento tutte queste casistiche, Tania, se la parola animali è corretta per descrivere appunto questi esseri, i nostri amici, oppure forse sarebbe più idonea per descrivere chi compie queste persone, con tutto il rispetto per la parola stessa. Alfredo,
ho letto che c'era una proposta di legge, un disegno di legge dell'onorevole Brambilla, famosa per la tutela degli animali, c'è stato questa bozza proprio per un codice, per una cosa molto più strutturata. Non ho capito l'iter, a che punto è, poi in questi ultimi anni penso che alcune cose siano un po'
Si siamo fermate.
Sì, si siamo un po' affievolite, però io prima ho parlato di pesca, adesso mi tocca, essendo pescatore, non cacciatore perché la caccia però parlando tra di noi cominciamo a pensare che fra qualche anno anche queste attività, proprio anche per il mutato sentimento nei confronti degli animali, subiranno una drastica riduzione, sia la pesca che la caccia. Il pensiero è che sarà un qualcosa di elite, in posti dedicati e non più liberi. È proprio un pensiero che si sente.
Potrebbe essere.
Regolamentata è già regolamentata, ovviamente, da entrambe le attività, però magari sarà una cosa più di nicchia e più riservata, ecco, come dicevi tu. Ma tra l'altro, io torno un attimo all'avvocato Crepatti, gli voglio fare una domanda. Prima hai menzionato circhi e mi vengono in mente le manifestazioni storiche,
sì,
visto che anche queste sono riportate nei vari articoli del codice penale. Ecco, mi sorge una domanda. Pensiamo ovviamente ai circhi, pensiamo a manifestazioni come il Palio di Siena, mi viene in mente, dove ovviamente gli animali non vengono maltrattati. Mi viene in mente anche però le corride, ovviamente al di fuori del nostro paese, per cui ci saranno leggi e regolamentazioni ovviamente differenti rispetto all'Italia. Però la domanda mi sorge spontanea, cioè in tutte queste manifestazioni che coinvolgono gli animali e in un modo o nell'altro lo sfruttano, ovviamente tra virgolette questo termine, fino a che punto si può impiegare un animale all'interno di queste manifestazioni? Per non finire ovviamente nel maltrattamento dell'animale.
Allora, diciamo, faccio due affermazioni. La prima, sostanzialmente, come più o meno ho già ricordato, però entro più nello specifico, tutti i reati di cui ho parlato, 544 bis in avanti, non trovano applicazioni nei casi proprio pesca, caccia, oppure anche questo tipo di situazioni, giardini zoologici eccetera, manifestazioni ove, storiche, ove però vengono perfettamente rispettate la disciplina. Quindi in quel caso lì, in qualche modo, l'aspetto, diciamo, storico della manifestazione, le tradizioni, va un po' a superare l'interesse che l'animale non abbia in alcun tipo di danno, perché ovviamente il Palio di Siena è contemplato potenzialmente comunque un danno.
Lo sottolineiamo, appunto, ecco, sono permesse, certo, ma che ovviamente l'animale non ne abbia a soffrire.
Però, ecco, per esempio, ricordo invece una Cassazione del 2004 proprio su questo, su un caso di manifestazioni storiche. Adesso io non so dove si trovi questo comune, comunque il comune di, scusate tra l'altro che la mia R di Roma un po' conciata, Ururi, proprio beccato quella giusto, non so se sia in Sardegna, dove sia, purtroppo Ururi, Udine Roma, Imola, come a volte mi capita di dover fare, okay, per essere più intelligibile. Allora, c'era una tradizionale corsa dei carri, trainati da buoi, che venivano sostanzialmente spronati a una corsa sfrenata mediante l'utilizzo di pungoli e bastoni acuminati. È stata ritenuta, diciamo, un caso penalmente rilevante. Ove fosse avvenuta successivamente con la legge del 2004, molto probabilmente sarebbe stato sanzionato ex articolo 544 quater, ovvero spettacoli, manifestazioni vietate. In questo caso qua è talmente oltre, certo, diciamo, l'accettabile, che nonostante che sia una manifestazione storica, quindi antichissima, è stata sanzionata. Questa è una Cassazione del 2004, giusto per... Spero di aver, ecco, in qualche modo risposto.
Assolutamente sì.
Io direi che di casistiche ne abbiamo tirate fuori tantissime, ma forse vale un concetto che è più semplice, che appunto non comporti l'utilizzo del codice penale, che è quello di rispettare degli esseri viventi e quello di rispettarli al punto tale che non è il corretto farli soffrire, non solo perché magari sono appunto componenti della nostra famiglia, ma in generale perché sono esseri viventi e non è giusto appunto maltrattarli. Anzi, Tania, io farei quasi una proposta poi in conclusione ai nostri ascoltatori, magari, che è quella di andare verso il proprio animale d'affezione, prenderlo in braccio per una volta, andare noi incontro al nostro animale d'affezione e fai delle coccole. Cosa ne pensi?
Ah, sono d'accordo. Infatti io qui di fianco a me ho appostato il mio gattone Marvel e quindi lo riempirò di coccole, ovviamente, finché lui ne avrà piacere, visto che è un po' selvatico. Però insomma, abbracciate il vostro animale domestico, mi raccomando, trattatelo sempre bene e speriamo che il fenomeno del maltrattamento, del randagismo, dell'abbandono, che sono quelli che giungono un po' più alle cronache quotidianamente, siano sempre meno frequenti, insomma.
Esatto. Allora, io ringrazio l'avvocato Alfredo Fusi per essere stato in trasmissione con noi e l'avvocato Andrea Marino Crepazzi. Grazie Alfredo per essere stato in trasmissione.
Grazie a voi.
Grazie Andrea.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
E ricordo, visto che appunto ci piace che questa puntata sia riascoltata proprio per la tematica particolarmente sensibile, che potrete ritrovare il podcast sul sito www.radiovivieco.com. E per i nostri ascoltatori, Tania?
Arrivederci alla settimana prossima.
Esatto, buona giornata a tutti quanti, a martedì prossimo.